Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato nel 1986. I sommersi e i salvati è l'ultimo libro di Primo Levi e raccoglie 8 saggi nei quali l'autore torna all'esperienza di Auschwitz-Monowitz con un taglio insieme storico, morale e psicologico. Non è una cronaca lineare della deportazione, come se questo è un uomo. Né un semplice memoriale, Levi interroga a distanza di decenni i meccanismi che resero possibili il lager e le difficoltà di comprenderli, raccontarli e ricordarli. Il titolo indica una distinzione decisiva e dolorosa. I sopravvissuti possono testimoniare, ma proprio chi è giunto fino in fondo alla distruzione, i sommersi, non ha potuto farlo, attraverso temi quali la memoria, la zona grigia, la vergogna del superstite, la violenza gratuita, il linguaggio e le lettere ricevute dai tedeschi. Levi contrasta semplificazioni, autoassoluzioni e negazionismi. Lo scopo non è distribuire consolazione morale, bensì costruire una coscienza critica vigile sulle condizioni che degradano gli esseri umani e rendono ripetibile l'orrore. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la memoria dell'offesa testimoniare, senza trasformare il ricordo in una certezza assoluta. Levi apre il libro, affrontando una difficoltà essenziale per ogni testimonianza. La memoria è indispensabile, ma non è infallibile. Il tempo può alterare i ricordi delle vittime, mentre nei carnefici l'alterazione può diventare una difesa interessata o omissioni. Razionalizzazioni e versioni accomodanti attenuano la responsabilità. Riconoscere questa fragilità non equivale per Levi a mettere sullo stesso piano tutte le narrazioni né a dubitare della realtà dello sterminio. Al contrario, significa distinguere tra la sostanza storica documentabile dei fatti e la naturale instabilità dei dettagli autobiografici. Questa precisione metodologica è parte della sua etica della testimonianza. L'autore osserva inoltre che il progetto concentrazionario puntava anche a rendere incredibile il proprio crimine. L'eccesso dell'orrore, l'isolamento delle vittime e l'annientamento dei testimoni integrali favorivano l'incredulità esterna e il silenzio successivo. Per questo, la memoria non è solo un archivio privato, richiede confronto con documenti, altre voci e linguaggio rigoroso. Il saggio mostra come la falsificazione possa nascere sia dalla menzogna deliberata, sia dalla più ordinaria tendenza umana a proteggere la propria immagine. La lezione non riguarda soltanto il passato, impone di valutare criticamente le fonti e di opporsi a ogni narrazione che renda la violenza storica più vaga, remota o moralmente innocua. Secondo, la zona grigia comprendere la coercizione senza confondere vittime e persecutori. Il concetto più noto del libro è la zona grigia, lo spazio ambiguo creato dal sistema nazista fra il potere delle SS e la massa dei prigionieri. Levi esamina figure detenute alle quali venivano affidati incarichi, privilegi minimi o poteri su altri prigionieri capo, funzionari interni e, con un'attenzione particolarmente dolorosa, i Sonderkommando costretti a operare nel processo di sterminio. Il lager non si limitava a opprimere dall'esterno. Distribuiva funzioni, ricatti e vantaggi precari per spezzare solidarietà e trasferire parte del peso pratico e morale della violenza sulle sue vittime. La complessità della zona grigia non autorizza però alcun relativismo. Levi non attenua la responsabilità primaria dei persecutori, che idearono le condizioni estreme e ne conservarono il controllo. Chiede invece di sospendere i giudizi facili su persone, poste davanti a scelte drasticamente limitate, spesso fra la morte immediata e una sopravvivenza segnata dalla compromissione. La distinzione tra spiegare e assolvere è decisiva. Capire i dispositivi di coercizione è necessario per attribuire correttamente le responsabilità, non per diluirle. Il capitolo corregge l'immagine rassicurante di un mondo diviso in vittime moralmente pure e carnefici isolati dal resto dell'umanità. Mostra come un potere totalitario possa corrompere i rapporti umani, produrre collaborazione sotto costrizione e rendere il giudizio etico più difficile, proprio perché la colpa originaria resta chiaramente dalla parte di chi ha costruito la macchina dell'annientamento. Terzo, i sommersi come testimoni integrali e la vergogna di chi è sopravvissuto. La contrapposizione fra sommersi e salvati dà al libro una tesi scomoda. Chi è tornato non rappresenta necessariamente l'esperienza media del Lager. I sopravvissuti furono una minoranza eccezionale, salvata da combinazioni variabili di salute, posizione, capacità, aiuti ricevuti e fortuna. Molti di coloro che subirono la distruzione più totale morirono senza poter raccontare. Levi li chiama, in un senso tragico, i testimoni integrali, non perché possano davvero parlare, ma perché la loro assenza rivela il limite strutturale di ogni testimonianza dei superstiti. Da questa consapevolezza nasce la vergogna del sopravvissuto. Non coincide con una colpa giuridica per crimini commessi. È piuttosto il turbamento di essere vivi mentre altri, forse più generosi o più vulnerabili, non lo sono, e di avere assistito, impotenti, alla degradazione altrui. Levi considera anche la vergogna di appartenere alla specie umana dopo Auschwitz. Il senso di offesa deriva dal sapere che uomini comuni hanno potuto organizzare e amministrare una distruzione così metodica. L'analisi evita sia l'eroizzazione automatica del superstite, sia la sua colpevolizzazione. Sopravvivere in un sistema fondato sulla fame, sulla paura e sull'isolamento non è una prova semplice di merito morale. Il valore della testimonianza di Levi sta proprio nel dichiarare il proprio limite, parla da sopravvissuto, ma non pretende di sostituirsi a coloro che il Lager ha fatto tacere definitivamente. Quarto, violenza inutile, linguaggio degradato e distruzione deliberata della persona. Levi mostra che la violenza concentrazionaria non rispondeva soltanto a finalità pratiche di controllo o sfruttamento del lavoro. Una parte decisiva era inutile, in senso strumentale umiliazioni, percosse, privazioni e rituali degradanti. Producevano sofferenza anche quando non aumentavano l'efficienza del sistema. Proprio questa gratuità rivela il carattere simbolico e pedagogico del terrore. Il prigioniero doveva apprendere di non possedere più dignità, sicurezza, intimità o controllo sul proprio corpo. La violenza diventava un linguaggio del potere, ripetuto fino a rendere normale l'eccezione. Nel capitolo dedicato al comunicare, Levi questa distruzione alla lingua. La mancata conoscenza del tedesco poteva trasformare ordini banali in pericoli immediati. Impediva l'accesso a informazioni vitali e ostacolava la solidarietà fra deportati di provenienze diverse. Il gergo del Lager, fatto di comandi, formule burocratiche, insulti e parole deformate, non era un elemento marginale, rifletteva e alimentava una realtà nella quale le persone erano ridotte a numeri, categorie e funzioni. Anche la comunicazione tra prigionieri era resa difficile dalla fame, dalla stanchezza e dalla frammentazione linguistica. Levi individua quindi un meccanismo concreto della disumanizzazione. Togliere parole condivise significa ridurre la capacità di orientarsi, spiegarsi, aiutarsi e difendere una nozione comune di umanità. La sua analisi invita a osservare con attenzione gli eufemismi e le parole che rendono la violenza amministrativamente accettabile. Infine, stereotipi. lettere dalla Germania e rifiuto delle autoassoluzioni collettive. Nei saggi finali Levi affronta gli stereotipi con cui osservatori esterni giudicano retrospettivamente i deportati. Perché non fuggivano? Perché non si ribellavano? Perché non avevano previsto il pericolo? Sono domande apparentemente razionali, ma spesso formulate ignorando fame, terrore, isolamento, punizioni collettive, disinformazione e annientamento fisico. Levi non nega che vi siano stati gesti di resistenza o possibilità diverse in contesti differenti. Contesta l'uso dello stereotipo come scorciatoia che trasferisce sulle vittime il peso di spiegare la propria persecuzione. Comprendere le condizioni materiali del lager è il presupposto per giudicare senza crudeltà retrospettiva. In Lettere di tedeschi, Levi esamina le reazioni ricevute dopo la diffusione in Germania di sé. Questo è un uomo. Le lettere manifestano registri diversi partecipazione sincera, sorpresa, distanza, dichiarazioni di estraneità personale al nazismo e tentativi di minimizzazione. L'autore non riduce un intero popolo a un'unica colpa e non cerca una condanna etnica. Insiste, tuttavia, sul problema della responsabilità storica e dell'indifferenza. Dire «non sapevamo o non potevamo fare nulla» non basta se serve a evitare l'esame dei segnali, delle complicità e dei conformismi che resero possibile il regime. Il libro si chiude così come un intervento civile: combattere il negazionismo e l'autoassoluzione richiede non soltanto ricordare i fatti, ma interrogare le abitudini mentali che li rendono pensabili o tollerabili. In conclusione, I sommersi e i salvati è indicato per chi abbia già letto Levi e desideri andare oltre la testimonianza autobiografica, ma anche per studenti, insegnanti e lettori interessati alla storia della Shoah, all'etica pubblica e ai meccanismi dei regimi totalitari. Non è una lettura introduttiva nel senso più rassicurante del termine, richiede attenzione perché rifiuta formule consolatorie, giudizi immediati e divisioni morali troppo nette. In cambio, offre strumenti intellettuali di grande precisione, distinguere il ricordo dalla sua manipolazione, spiegare una condotta senza assolverla, riconoscere gli effetti della coercizione, valutare la responsabilità senza trasformarla in una colpa indistinta. Rispetto a molti memoriali concentrazionari, il libro si distingue per la forma saggistica e per l'ampiezza dell'indagine. Levi non racconta soltanto ciò che vide sottopone la propria esperienza, le testimonianze altrui e le risposte dei lettori a un esame rigoroso. La sua voce rimane sobria, ma non fredda. La chiarezza analitica serve a non rendere l'orrore né spettacolare né astratto. La nozione di zona grigia, il tema della vergogna del superstite e la riflessione sui limiti della memoria rendono quest'opera un riferimento duraturo. Il suo beneficio più concreto è educare a riconoscere propaganda, eufemismi, stereotipi e indifferenza come fattori che possono preparare la degradazione umana. Per questo il libro non si limita a conservare il passato, chiede al lettore di esercitare una vigilanza critica nel presente. Se vuoi supportare Primo Levi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!